Fedi, ci sono state moltissime polemiche lunedì da parte del Movimento 5 Stelle per il mancato voto sulla proposta legge taglia stipendi dei parlamentari. Il testo è passato ora al vaglio della Commissione con i grillini che hanno gridato allo scandalo. Hanno ragione loro? In transatlantico i politici rifiutano di diminuire i loro introiti o che cosa?
Innanzitutto è stato un non dibattito, perché in aula si è discusso semplicemente il rinvio. C'è stata una discussione generale invece che è stata molto approfondita e devo dire anche molto articolata, dove le posizioni sono state espresse in maniera molto anche serena. Ma al di là di questo, noi dovremmo pensare a riflettere bene su quello che facciamo. Noi, in un momento in cui abbiamo di fronte a noi una riforma costituzionale che è diventata legge dello Stato e che tra gli effetti, perché non è stata scritta, disegnata solo per ridurre i costi della politica, ma è stata disegnata per rendere il sistema politico più efficiente. Proprio una delle cose, una delle critiche che è stata detta, è stato detto bene pagare i politici ma producano di più. Bene, per produrre di più bisogna sbloccare il sistema. Noi abbiamo disegnato una riforma costituzionale che vuole far quello. Vorremmo discutere nel merito. Bene, cosa fa il Movimento 5 Stelle? Fa esattamente l'opposto, anziché discutere nel merito di quella riforma, con tutte le conseguenze positive che ha, rende il sistema più efficiente, rende più veloce approvare le leggi e riduce anche i costi della politica in maniera decisamente significativa, loro impiantano su questo una discussione sugli stipendi dei parlamentari, vecchia, superata, con dati sbagliati, perché in questi giorni sui giornali abbiamo riletto le schede di 4 anni fa. Noi abbiamo ridotto gli importi, ebbene nella discussione pubblica sui giornali neanche di questo si è tenuto conto, del fatto che noi da Bertinotti, passando per Fini fino alla Boldrini, abbiamo preso delle decisioni, prima alla Camera, poi finalmente sono state adottate anche al Senato, che arriva sempre tardi, in cui sono state ridotte tutte le voci di spesa, dalle diarie fino al rapporto col personale. In più si è fatta demagogia, perché non mi si può conteggiare sul mio stipendio anche il rapporto con il mio personale dipendente che io devo pagare. Quella quota lì io la spendo. Si dice ma non tutti la spendono. Beh, innanzitutto c'è un sistema, e qui qualcosa di vero c'è, che andrebbe riformato, per cui gli stipendi del personale non vengono pagati dalla Camera ma li devo pagare io, a me mi danno una quota mensile. Questa quota mensile io al 50% la devo rendicontare, l'altro 50% no. Bene, questo sistema va cambiato, però la maggioranza dei deputati oggi paga il personale, c'ha un contratto che è stato registrato. Se non ha un contratto che è stato registrato, ci facciano nome e cognome di queste persone. Tra l'altro io ho registrato un contratto con le nuove disposizioni della riforma del lavoro, quindi pago in regola una persona da molto tempo, ma oggi anche con le nuove disposizioni che sono vantaggiose per il dipendente, tirino fuori nome e cognome di chi non lo fa. Ma non ho capito per quale ragione si deve dare l'impressione che quelle quote che vengono date per il rapporto del personale i parlamentari se le mettono in tasca. È vergognoso, come è vergognoso non tener conto di quello che avviene nel mondo. Non si possono prendere gli stipendi dei parlamentari italiani e guardarli col microscopio, poi sul resto facciamo confusione. Cioè, a me hanno insegnato in matematica che uno dei principi fondamentali è sommare cose omogenee. Non mi possono mettere sul mio stipendio anche il rapporto col personale, poi guardiamo la Francia come l'Australia e lì guardiamo solo lo stipendio, perché non sono cose omogenee. Allora, vogliamo fare un discorso razionale su questo? Facciamolo, ma evitiamo la demagogia e soprattutto non facciamolo in questo momento in cui stiamo parlando di una riforma costituzionale molto delicata, che tra gli effetti ha anche la riduzione del costo della politica, ma in maniera ragionata, in maniera significativa e in maniera che, se la gente davvero guardasse gli effetti della riforma, voterebbe sì senza esitazione.
Fedi, il governo in aula ha risposto alle argomentazioni dei pentastellati riprendendo in mano il quesito referendario. L'esecutivo si vanta del fatto di non dimezzare gli stipendi dei parlamentari, ma addirittura eliminare il Senato e quindi far risparmiare ancora di più sui costi della politica. È così? Ci aiuti a capire, se il Senato divenisse quell'organo dedicato alle autonomie locali, i suoi rappresentanti non percepirebbero comunque dei compensi in quanto tali?
Assolutamente no, è scritto chiaramente. Non solo il nuovo Senato non costerebbe nulla, perché sono già politici che vengono retribuiti per il lavoro che fanno nei loro consigli regionali e in qualità di sindaci, in base alle nuove disposizioni di legge. Non solo c'è questo effetto, perfetto, ma tra le norme che abbiamo inserito e scritto nella Costituzione c'è l'impegno a ridurre i costi della politica anche nei consigli regionali, perché verranno fissati dei tetti. Non è un caso che molte amministrazioni regionali e molte regioni, guarda caso soprattutto al sud, sono impegnate per il no, perché non vogliono che ci sia questa fase in cui verranno riequilibrati tutti i trattamenti economici, in cui verranno fissati dei tetti anche per le spese standard delle regioni. Cioè, tutto questo è scritto nella nuova Costituzione, quindi andatela a leggere bene prima di fare polemiche su questo. È quello che abbiamo detto al Movimento 5 Stelle. Poi in aula è stato detto di tutto e di più, basti ricordare Brunetta a nome di Forza Italia che ha detto: benissimo, facciamo in modo che i parlamentari prendano lo stipendio con il quale entrano in Parlamento, cioè quello del lavoro precedente, facendo stupide polemiche sul fatto che molti del Movimento 5 Stelle prima di entrare in Parlamento erano disoccupati e quindi a loro andrebbe il cosiddetto reddito di cittadinanza. Abbiamo sentito la Meloni, Fratelli d'Italia o come si chiama quella formazione politica, che ha detto: dobbiamo pagare gli stipendi ai parlamentari in base all'andamento dell'economia, quindi se il PIL, se l'economia cresce, gli stipendi dei parlamentari aumentano, se l'economia va male, gli stipendi diminuiscono. Abbiamo sentito le sciocchezze, le stupidaggini peggiori, in un momento in cui invece avremmo dovuto discutere, dare precedenza a un provvedimento che andrà in aula successivamente, purtroppo rinviato perché sui balconi della Camera c'era Grillo ad applaudire gli uomini e le donne del 5 Stelle sui minori non accompagnati che arrivano in Italia come rifugiati. Ecco, un provvedimento di questa importanza è passato in secondo piano perché noi dovevamo fare in Parlamento una sceneggiata patetica su questo tema.
Ed è finalmente arrivata l'attesa lettera dell'Unione Europea sulla manovra di stabilità per il 2017. Secondo il ministro Padoan, le richieste di Bruxelles sono nella norma e mirano a vederci chiaro su investimenti nel post-terremoto e nell'accoglienza. Anche qui le chiediamo di aiutarci. Possibile che l'Unione Europea non capisca la necessità di fondi in queste due emergenze o gliela rigiro? Possibile che l'Italia non abbia fatto intendere l'importanza di investimenti in questi ambiti?
No, l'Italia sta facendo bene intendere esattamente quello che vuole fare e noi abbiamo anche detto che questa volta ci impunteremo con un veto sul bilancio dell'Unione Europea se non ci sarà un'apertura su questi temi, perché l'Italia non può essere lasciata da sola a rispondere del fenomeno immigrazione e abbiamo bisogno di maggiore flessibilità per rispondere alle emergenze. Queste sono le cose che abbiamo chiesto in maniera molto chiara. Dopodiché l'Unione Europea non è soltanto burocrazia, è anche una macchina politica e conosciamo bene uomini e donne di questo mondo politico che orientamento hanno anche in termini di schieramenti centrodestra, centrosinistra, quindi è una macchina politica, è una macchina burocratica. È una macchina che oggi riesce a fare tutto meno che dare risposte certe ai paesi che hanno bisogno oggi di sentirsi parte di questa Unione Europea. Quando noi diciamo che c'è in questa Unione chi non si assume le proprie responsabilità, non solo in relazione al Migration Compact, che è una delle proposte forti fatte dall'Italia, ma in relazione agli impegni internazionali di tutta l'Unione Europea, quando noi diciamo questo facciamo dei riferimenti molto precisi e se vengono applicate sanzioni quando i paesi dell'Unione non si adeguano alle direttive dell'Unione o alle leggi comunitarie, vengono applicate sanzioni. Noi stiamo chiedendo che l'Unione Europea faccia esattamente questo con quei paesi che non rispettano gli impegni internazionali e soprattutto con quei paesi che non rispecchiano gli impegni presi, sottoscritti, firmati col Migration Compact. Quindi noi abbiamo fatto bene il nostro lavoro, adesso l'Unione Europea deve fare bene il proprio. Hanno chiesto dei chiarimenti, il governo fornirà questi chiarimenti e noi ci aspettiamo in maniera molto seria che vengano prese in considerazione le richieste, ci sia maggiore flessibilità per dare all'Italia la possibilità di riprendere un cammino che avevamo già intrapreso e che stiamo continuando a portare avanti di ripresa economica e di rispetto dei parametri europei.
Fede, a proposito dei rapporti con Bruxelles, sembra proprio che Renzi e compagnia facciano sul serio, con continue punzecchiature verso i partner europei, per ultimi Slovenia e Ungheria, quanto all'accoglienza. Approva questo atteggiamento dell'Italia?
Ritengo che sia l'atteggiamento giusto, lo confermo e credo che dobbiamo su questa linea insistere in maniera determinata determinata e decisa, e devo dire che su questo le opposizioni dovrebbero essere con noi, perché sono opposizioni oggi, un giorno potrebbero essere anche governo, su questi temi dovrebbero essere uniti invece che essere divisi anche su questo. Lo dico anche a Matteo Salvini, lo dico anche a coloro che oggi mettono in discussione il ruolo dell'Europa. In questa Europa in ogni caso ci siamo oggi, quindi oggi dobbiamo chiedere tutti insieme il rispetto delle nostre richieste.
Ed ora torniamo al referendum. Renzi sta provando a spersonalizzarlo dopo aver fatto inizialmente l'opposto, ma è convinzione di molti, per esempio dell'ex PD Cacciari, che un'eventuale vittoria del no minerà inevitabilmente la stabilità del governo e della leadership renziana. Sarà così?
Ma Cacciari dice cose ovvie, è molto tempo che io sostengo questa tesi. Renzi ha sbagliato a dirlo, ma ha detto una cosa vera, cioè ha detto che in caso di sconfitta si sarebbe dimesso. Ha detto una cosa vera, ma non la doveva dire. Torniamo al solito discorso. Detto questo, le dimissioni di un Presidente del Consiglio in Italia sono un fatto politico molto preciso e regolato dal rapporto col Quirinale. Non ci si dimette per una ragione che non sia più che seria, quindi viene a mancare il rapporto fiduciario con il Parlamento, ad esempio è una delle ragioni per cui un governo può dimettersi. In questo caso verrebbe a mancare il rapporto fiduciario con il popolo italiano, ma questa è una questione che non riguarda solo il governo e Renzi, riguarda anche il Parlamento, perché il Parlamento, piaccia a Bersani o a chiunque oggi critica la riforma costituzionale, il Parlamento della 17ª legislatura ha approvato per 6 volte la riforma costituzionale, che è legge dello Stato. Ora il referendum deve chiudere definitivamente questo iter, dopodiché la legge verrà promulgata dal Presidente della Repubblica. Se tutto ciò non dovesse avvenire, siamo tutti noi sfiduciati dal popolo e quindi è più che legittimo, più che ragionevole se il Presidente del Consiglio vada al Presidente della Repubblica. Poi sarà Mattarella a dire a tutti noi, incluso il Presidente del Consiglio, come orientarci, cioè continuare la legislatura semplicemente facendo la legge di stabilità e poi si va al voto, perché è indubbio che verrebbe meno il rapporto fiduciario con il popolo italiano su una vicenda di questo tipo, quando il governo e il Parlamento hanno approvato una riforma costituzionale che viene smentita dagli elettori. Dopodiché è possibile anche che il Presidente della Repubblica dica no, dovete andare avanti fino alla fine della legislatura per fare la riforma elettorale, che nel frattempo, messa in discussione la riforma costituzionale, sicuramente deve essere ripresa in mano anche la legge elettorale, perché non dimentichiamo che in quella legge elettorale non è prevista un'elezione del Senato, perché il Senato viene composto con le nuove norme, quindi in ogni caso la riforma elettorale deve tornare a essere oggetto di discussione e francamente è possibile anche che il governo duri fino alla fine della legislatura, ma con grave difficoltà e sicuramente rimettendo in discussione tutti gli assetti, quindi è abbastanza ragionevole quello che Cacciari ipotizza, ma non è certamente una cosa che era lontana dal mio pensare in ogni caso, è molto tempo che sostengo questa tesi.
Ed infine Fedi, molti sono stati i commenti negativi a titolo personale sulla sua pagina Facebook che promuove il sì al referendum. Sono cose che la feriscono o fanno parte del gioco?
Innanzitutto molti, non mi pare sia vero, perché sono pochi quegli aggressivi, molti sono i mi piace. Allora, è una delle cose particolari di Facebook che fanno tutti, ma certamente non io, che almeno diciamo lo uso e lo guardo e lo capisco, è che le persone che cliccano mi piace e sono tante vengono puntualmente ignorate. Quei pochi che fanno critiche politiche, alle quali rispondo in maniera politica, fanno testo. Quelli che poi sono aggressivi e ti attaccano dicendo cose offensive sotto il profilo anche personale, e quelli lì addirittura vengono esaltati. Beh, mi pare che se uno guarda tutto si rende conto in maniera abbastanza chiara che sono molto più i mi piace delle critiche. Agli altri ho risposto puntualmente sostenendo proprio le tesi che ho illustrato prima a proposito della vicenda delle remunerazioni dei parlamentari. A chi offende in maniera gratuita e irrazionale e in maniera anche personale dico benissimo, se questo è il modo in cui voi, i movimenti politici a cui appartenete e il senso del rispetto delle persone che vi contraddistingue è questo, ne vedremo delle belle quando sarete forza di governo.